Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Auto lanciata su una manifestazione dei sindacati a Monaco di Baviera, un morto e 28 feriti, fermato un 26enne afghano. Trump avvia colloqui con Putin e Zelensky, frena sulla NATO, Kiev non può entrare nell'alleanza, il Cremlino conferma, presto un incontro tra i leader, in Europa no di Scholz a una pace imposta all'Ucraina. Israele e Hamas verso una conferma della tregua, sabato nuovo scambio di ostaggi e prigionieri. Consulta verso la fumata bianca, dopo mesi di stallo ha raggiunto un accordo sui nomi dei prossimi 4 giudici da eleggere. Sanremo seconda serata con lieve flessione di ascolti, entra in ballo il televoto, Giorgia, Cristicchi, Fedez, Lauro e Lucio Corsi più votati. Mondiali di sci, Federica Brignone in testa dopo la prima manche dello speciale. Calcio, doppia sconfitta ieri per Milan e Atalanta nell'andata degli spareggi di Champions e stasera in Europa League Roma in trasferta con il Porto. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In apertura andiamo subito in Germania per quanto accaduto a Monaco di Baviera, dove un'auto si è lanciata contro i partecipanti a una manifestazione travolgendo diverse persone. La polizia avrebbe però subito fermato il conducente dell'auto responsabile di quanto accaduto. Tutti i particolari con Valentina Furlanetto in diretta. Valentina.
Sì, buongiorno a te gli ascoltatori. Come dicevi, è stato fermato un richiedente asilo afghano che potrebbe essere un terrorista. Questa è una delle ipotesi che si stanno sondando per questo col lanciarsi dell'auto contro la folla a Monaco di Baviera. Si sospetta che si tratti di un attentato, lo ha detto il premier bavarese poco fa Markus Söder, aggiungendo che l'attacco dimostra che in Germania va cambiato qualcosa e in fretta. L'auto si è lanciata contro una manifestazione sindacale, 28 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in modo grave. Si è avuta anche notizia da parte di media, non confermata però dalla polizia, di una persona che sarebbe anche morta. Ci sono dei bambini fra i feriti, ha detto il sindaco della città bavarese ai media tedeschi. La città, Alessio, lo ricordiamo, è blindata per l'inizio domani della conferenza sulla sicurezza, certo. Uno degli appuntamenti più importanti per la geopolitica globale in un contesto internazionale profondamente mutato dopo l'elezione di Donald Trump. Prossimamente, nei prossimi GR, vi daremo tutti i dettagli di quello che si sa di questo, di quello che è accaduto oggi a Monaco di Baviera.
Grazie per ora dunque a Valentina Furlanetto e in effetti collegandoci a quanto detto per quanto riguarda la questione ucraina, dove Monaco potrebbe diventare il luogo nel quale si parlerà del futuro di questo paese, dopo le parole del presidente americano Trump, che ha parlato al telefono con Putin e Zelensky, parlando anche del fatto che l'Ucraina non entrerà nella NATO, d'accordo il Cremlino che auspica un incontro al più presto tra i due leader, e mentre la Cina applaude a questa iniziativa, dall'Europa si fanno invece sentire le voci critiche del cancelliere tedesco Scholz e dell'alto rappresentante per la politica estera Callas. Sentiamo.
Mosca accelera sul dialogo bilaterale aperto da Trump sul conflitto in Ucraina. Una data ancora non c'è, ma occorre organizzare velocemente un incontro fra Trump e Putin, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, perché i due hanno molto di cui parlare e il lavoro per organizzare il vertice comincerà in questi giorni. I negoziati tra la Russia e gli USA devono riguardare anche tutte le questioni relative alla sicurezza del continente europeo, ha sottolineato Peskov. Ma è presto per allargare il confronto. Sarebbe infatti prematuro per Mosca parlare di un ruolo dell'Europa nei negoziati. Un'esclusione di fatto che il numero 2 del Consiglio di sicurezza russo Medvedev prende di mira, insultando l'Europa, definita una zitella gelosa, debole e inutile dopo la telefonata di ieri fra Trump e Putin. Un'iniziativa difesa dal capo del Pentagono Pete Hegseth, che ribadisce non sarebbe un tradimento nei confronti di Kiev. C'è il riconoscimento che il mondo intero e gli Stati Uniti, aggiunto Hegseth, sono impegnati nella pace, in una pace negoziata che richiede rinunce da entrambe le parti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nessuna pace senza Kiev al tavolo delle trattative, perché un cattivo accordo porterà solo ad altra guerra, lo ha detto una portavoce della Commissione europea nel giorno in cui il capo della diplomazia UE, Kaja Kallas, ha assicurato che l'Europa, ferma, continuerà a sostenere Kiev nella sua lotta. Gli ucraini non rinunceranno alla loro libertà e al loro territorio, ha affermato Kaja Kallas, in piena sintonia con i leader di Francia, Spagna e Germania. Non è ancora chiaro a quali condizioni Kiev sarà pronta ad accettare un accordo di pace, ha detto il cancelliere tedesco Scholz, ribadendo di respingere con forza una pace imposta all'Ucraina. Fondamentale che ci sia un ruolo non secondario dell'Europa nell'accordo di pace, le parole del ministro degli esteri tajani, il premier ungherese bolla le dichiarazioni dei leader UE come prive di valore. Non si può chiedere un posto al tavolo dei negoziati, bisogna guadagnarselo, l'opinione di Viktor Orban. La Cina intanto dichiara di essere soddisfatta nel vedere Stati Uniti e Russia rafforzare la comunicazione e spingerebbe, secondo fonti vicine al dossier Pechino-Washington, per avere un ruolo da pacificatore, proponendosi per facilitare il mantenimento della pace dopo l'eventuale raggiungimento di una tregua. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero, in Medio Oriente, Israele e Hamas hanno confermato l'accordo sul rilascio di prigionieri e ostaggi come previsto dalla tregua.
L'accordo è confermato, la tregua a Gaza regge. A comunicarlo ufficialmente al Cairo sono i mediatori di Egitto e Qatar. Sabato dunque avverrà il rilascio di 3 ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. In cambio Israele ha approvato l'aumento di aiuti umanitari in ingresso a Gaza. Al valico di Rafah, camion contende attrezzature mediche e carburante sono pronti ad entrare nei territori della striscia. Il governo Netanyahu ha avvertito comunque Hamas di un inasprimento degli attacchi su Gaza se il rilascio degli ostaggi non avverrà come concordato. Si discute anche del piano egiziano per ricostruire i territori della striscia. Si inizierà da Rafah e dal sud per poi proseguire verso nord, con l'obiettivo di garantire che i palestinesi rimangano nella loro terra, al contrario di quanto proposto da Trump, tema su cui è intervenuto l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kallas, ribadendo che Gaza rimarrà parte integrante di un futuro Stato palestinese. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con la politica, perché si va verso la fumata bianca per quanto riguarda le elezioni dei 4 giudici della Consulta. Un accordo sarebbe stato raggiunto questa mattina sui nomi da votare, e allora ci racconta tutto in diretta Andrea Viali.
Sì Alessio, in questo momento a Montecitorio è in corso lo scrutinio delle schede, il risultato del voto dovrebbe arrivare tra non molto e questa volta, come dicevi, i partiti avrebbero raggiunto un'intesa dopo un impasse durata mesi. I nomi dei 4 nuovi giudici della Consulta sarebbero quelli di Francesco Saverio Marini, indicato da Fratelli d'Italia, Massimo Luciani, espresso dal Partito Democratico, Forza Italia avrebbe invece optato per Roberto Cassinelli, mentre il tecnico previsto dall'accordo sarebbe Alessandra Sandulli. Per la loro elezione, lo ricordiamo, occorrono i voti dei 3/5 dei componenti del Parlamento in seduta comune. L'intesa sui 4 nomi sarebbe stata raggiunta dopo una lunga serie di contatti andati avanti fino a ieri sera. In caso di fumata bianca, dopo mesi sarà ripristinato il plenum della Corte Costituzionale, così come auspicato dal Quirinale. Per ora è tutto, linea allo studio.
Grazie Andrea Viali, adesso l'economia con il report del Centro Studi Confindustria sulla guerra dei dazi. Gli Stati Uniti sono la prima destinazione extra UE dell'export italiano di beni e servizi. Diversi settori sono a rischio, chimica, farmaceutica i più esposti, ma anche mezzi di trasporto, macchinari alimentari, bevande. Così la vicepresidente di Confindustria con delega al Centro Studi, Lucia Aleotti, intervistata da Teresa Trillo. Sentiamo.
Le imprese italiane hanno realizzato nel 2024 65 miliardi di esportazioni verso gli Stati Uniti, con un surplus di 39 miliardi. Quindi è chiaro che gli Stati Uniti sono un partner importantissimo. Ci sono molti settori che potrebbero essere impattati dai dazi. È importante anche però ragionare su quelli che potrebbero essere dei punti di forza, in quanto l'Italia, così come l'Europa, ha estremamente bisogno e un deficit importante sul settore primario. Basti pensare al gas, e quindi questa potrebbe essere un'area in cui poter creare un ragionamento costruttivo di win-win, poter in qualche modo evitare una limitazione e dei danni al commercio internazionale che farebbero male a entrambe le parti.
E ora la cronaca: due anziani ospiti di una RSA in provincia di Firenze sono morti dopo essere stati ricoverati all'ospedale Santa Maria Nuova per una grave sindrome gastrointestinale, lo riporta La Nazione. La vicenda risale a lunedì scorso, alcuni ospiti avrebbero accusato dei malori poco dopo aver finito di consumare i pasti, le persone coinvolte, 4 in tutto. Il PM di turno ha disposto l'autopsia, mentre sul caso stanno indagando gli ispettori dell'ufficio di igiene della ASL. Notte di paura invece al pronto soccorso di Careggi a Firenze, dove si sono verificate due diverse aggressioni, 10 i feriti tra infermieri, guardie giurate e pazienti.
Caos al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, con due aggressioni in una sola notte. Secondo i referti sono 10 le persone ferite, tra infermieri, guardie giurate e pazienti. Il caso più grave ha visto protagonista un cittadino cinese in stato di evidente alterazione, poi risultato positivo agli stupefacenti. L'uomo ha sfondato una porta a vetri e ha aggredito il personale, mordendo un infermiere alla gamba. L'altra aggressione ha coinvolto un paziente abituale del pronto soccorso che ha colpito un altro malato infastidito dalle sue lamentele. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza negli ospedali, con sindacati e ordine dei medici che chiedono misure urgenti. Le aggressioni dimostrano ancora una volta le gravi lacune nel sistema, denuncia la CGIL. Solo in Toscana negli ultimi 6 mesi ci sono stati 1136 episodi di violenza su operatori sanitari, una media che supera le 6 aggressioni al giorno. I dati raccolti dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale contano 207 aggressioni fisiche, 903 verbali, 26 contro la proprietà. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La seconda serata del Festival di Sanremo adesso, con un risultato di ascolti su Rai 1 in termini di total audience di 11.700.000 spettatori, pari al 64,5% di share. Sul palco del teatro Ariston stasera si esibiranno gli altri 14 dei 29 big in gara ad affiancare Carlo Conti nella conduzione di questa terza serata del Festival di Sanremo. Ci saranno Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. La finale delle nuove proposte proporrà appunto il vincitore. Tra gli ospiti attesi invece questa sera i Duran Duran, ma anche Edoardo Bennato e Iva Zanicchi, che a 60 anni dal debutto riceverà il premio alla carriera. Ne parleremo ancora di Sanremo più avanti, tra poco. Adesso alle 13:13 siamo alla pagina sportiva con il calcio. Per quanto riguarda gli spareggi, ieri la Champions, stasera l'Europa League, ma c'è anche da dare un occhio allo sci, perché c'è Federica Brignone in testa dopo la prima manche. Carlo Genta, ciao Carlo.
E alle 13:15, quindi esattamente tra 2 minuti, comincia la seconda manche del gigante mondiale di Salbach, e incrociamo le dita. Per adesso non diciamo nient'altro, e semmai daremo notizie nel corso di tutti i convocati. Quanto al calcio invece, le notizie le possiamo già dare, anche perché è roba di ieri sera, perché è stata una serata di tregenda, non solo meteorologica, pioveva sia in Belgio che in Olanda, su Milan e Atalanta. L'Atalanta arrabbiatissima per quello che Gasperini, ma non solo lui, ha chiamato un furto, quel rigore dato al 93esimo sono storie di arbitri e di VAR. Ma al Milan non è andata meglio, perché anche il Milan ha perso 1-0 al De Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord, e dunque sarà un martedì ad altissima tensione, perché ci saranno le gare di ritorno.
Grazie Carlo, seguiamo più tardi con tutti i convocati. 13:14 invece noi siamo arrivati al break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: auto lanciata su una manifestazione dei sindacati a Monaco, un morto e 28 feriti, fermato un 24enne afghano. Trump avvia colloqui con Putin e Zelensky, frena sulla NATO, Kiev non può entrare nell'alleanza, in Europa il no di Scholz a una pace imposta all'Ucraina. Israele e Hamas verso una conferma della tregua, sabato nuovo scambio di ostaggi e prigionieri. consulta in arrivo la fumata bianca. Dopo mesi di stallo, ha raggiunto un accordo sui nomi dei prossimi quattro giudici da eleggere. Ai mondiali di sci, Federica Brignone in testa dopo la prima manche dello speciale. Calcio, stasera in Europa League, Roma in trasferta col Porto. Poi Sanremo, seconda serata con lieve flessione di ascolti. Giorgia, Cristicchi, Fedez, Lauro e Lucio Corsi i più votati. Allora, 13, 17 minuti e 45 secondi in questo momento, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta con Effetto Giorno. 349-238-6666, come sempre potete scrivere per commentare tutte le notizie, per stare con noi in diretta. Allora, ripartiamo con il racconto della giornata, insomma, dal flusso di notizie che si è scatenato dopo che ieri, insomma, Trump ha fatto sapere di aver avuto una telefonata prima con Vladimir Putin e poi con il presidente ucraino Zelensky. Si parla di colloqui che sono di fatto già iniziati, anche se non tra le due parti, colloqui per raggiungere una pace in Ucraina, per fermare la guerra. Non sono molte le notizie che sono trapelate, ve l'abbiamo raccontata in queste ore. Sostanzialmente insomma, Trump ha detto una delle poche cose che sono emerse è che in questo momento l'ingresso dell'Ucraina nella NATO sarebbe irrealistico, e questo è uno dei primi punti che si vanno chiarendo diciamo, per quanto riguarda la prospettiva futura dell'Ucraina. E oggi ci sono state poi una serie di reazioni. La Cina applaude a questa iniziativa di Trump, mentre in Europa ci sono delle voci dissonanti, diciamolo pure. Il cancelliere tedesco Scholz e l'alto rappresentante per la politica estera Callas hanno espresso scetticismo su questo avvio in questa maniera di questa tregua. Gigi Donnelli,
buongiorno, adesso un saluto agli ascoltatori.
E allora, fra l'altro, tornato da poco da un altro viaggio in Ucraina, e quindi sarà interessante magari tra qualche secondo, dopo diciamo l'impatto più della cronaca che abbiamo appena raccontato, pensare anche che impatto potranno avere in Ucraina questi movimenti molto ampi. Però Gigi, intanto riannodiamo un po' i fili, no, di quello che è avvenuto in queste ore.
Allora, tu hai detto giustamente uno degli elementi chiave, vabbè, ovviamente il colloquio, 90 minuti senza nessun accordo, comunicazione, scambio, come diciamo Europa e Stati Uniti sono abituati a fare, ma questo è già parte della storia. No di fatto all'ingresso nella NATO, diciamo pure che non ci voleva Donald Trump perché si arrivasse a questo, ma un punto aggiuntivo che è emerso da questi 90 minuti è che Trump dice è molto improbabile che si possa tornare alle frontiere prima del 22, insomma 22 e 14. Ovviamente abbiamo detto che questa è una guerra su varie fasi, e implicitamente questo significa, se le frontiere non tornano a quelle che sono state violate dalla Federazione Russa con l'invasione, appunto, su full scale invasion, come la chiamano gli ucraini, del 24 febbraio 2022, dove si fermeranno? E qui si apre un mondo, perché stiamo parlando di un territorio, lo ricordo, l'Ucraina è più o meno vasta 615.000 chilometri quadrati, il doppio dell'Italia, e stiamo parlando di un 20% che in questo momento è occupato dalla Russia. Come dire, c'è molto margine per discutere.
Ecco, ma se fossero confermati questi primi elementi, cioè no all'ingresso dell'Ucraina nella NATO, diciamo no al ritorno a quei confini, quindi implicitamente, poi vedremo dove, ma attualmente dei confini, diciamo, di guerra ci sono, perché c'è questo 20% di territorio conquistato dalla Russia in questi tre anni, sarebbe una sconfitta per l'Ucraina e anche per quella parte di mondo occidentale che fin qua ha sostenuto una visione, no? La lotta contro l'autocrazia, fermare la Russia, evitare che le democrazie cedano il passo, eccetera eccetera.
Allora, il termine sconfitta ovviamente può essere modellato a seconda delle riflessioni. Sconfitta dell'Ucraina è stata sicuramente l'invasione, i migliaia di morti, le centinaia di migliaia di morti, la devastazione del territorio. Oggi mi sembra quasi di pensare che su questa specifica notizia la sconfitta più clamorosa sia quella dell'Europa. Non a caso, e qui arriviamo di nuovo all'adesso, perché questa mattina Kaja Kallas, che è la responsabile della politica estera europea, dice: qualsiasi soluzione rapida sull'Ucraina è un affare sporco che abbiamo già visto in passato, e cita il 1938. Ora, la storia a volte gioca.
La conferenza di Monaco. Tra l'altro,
bene,
alla
come
vigilia
sai,
di un'altra.
Fine settimana a Monaco, una serie di incontri. Allora, il messaggio della Callas è molto chiaro. Kaja Callas è un ex primo ministro di uno dei paesi baltici. Sono paesi che nel suo caso raccoglie circa 1.200.000 abitanti, non ha dunque certo, come dire, da solo in quanto paese mezze capacità per opporsi a una linea che viene tracciata da Trump, e nello stesso tempo ci dà un po' il tenore di come questa telefonata di 90 minuti venga percepita nei paesi di confine, appunto, con la Russia e la Bielorussia. Quindi sconfitta, beh, è chiaro che non può essere una buona notizia, ma in realtà non c'è ancora la sostanza. Quello che emerge in maniera abbastanza clamorosa è che l'Europa che vuole anche contare politicamente è fortemente minata al suo interno da tanti europei che invece sono felici evidentemente di lasciar fare agli Stati Uniti.
Ecco, aggiungiamo, mancato ingresso nella NATO era una delle richieste della Russia, anche la
riconquista
della Russia, ma in Ucraina, certo, le richieste della Russia rispetto all'Ucraina, la difesa dei popoli filorussi in quelle regioni, che anche questo sarebbe ottenuto perché si manterrebbe, diciamo, quelli che sono probabilmente i confini attuali con la conquista russa di quei territori. E poi c'era anche la famosa denazificazione, ti ricordi, no? Dell'Ucraina. Dal punto di vista politico, anche qui Trump dice ci dovranno essere elezioni, quindi in qualche modo anche il fatto che ci devono essere elezioni in Ucraina, questo lo sappiamo, però diciamo anche questo sembra un punto in qualche modo concesso da Trump a Putin. Ti chiedo, tutto questo internamente che impatti potrà avere? Perché oggi hai citato Kaja Callas, ma c'è anche il ministro della difesa ucraino, prima ha citato la Kaja Kallas,
Umerov,
e poi lui stesso che dice continuiamo a andare avanti, continuiamo a combattere. Potrebbe nascere una divaricazione all'interno dell'Ucraina?
È quasi inevitabile. Allora, da una parte c'è un Donald Trump che a parole, perché poi molti dicono no, ma bisogna vedere cosa c'è nel contenuto, diciamo che il clima che sta indicando è parlo con Putin e risolvo la questione, appunto, in un paese che come hai detto mille volte è stato invaso 3 anni fa. Quindi c'è questa diciamo impressione generale, è molto forte. Putin peraltro Trump ha tutto uno storico di relazioni con Putin che ormai risalgono al primo mandato, eccetera eccetera, ma staremo a vedere. E dall'altra parte che cosa fa l'Ucraina? Beh, tutto sommato la cronaca suona un po' diversa in Ucraina. E ieri attacco di missili balistici su Kiev, oggi 96 se non ricordo droni che volano sulle città. Capisci che esiste una discrepanza clamorosa tra quella che è il piano della comunicazione, diciamo, tra i leader e quella di un mondo reale che si sviluppa lungo lungo una linea del fronte che non è un confine di niente, una linea del fronte che è lunga più di 900 chilometri. Cosa farà l'Ucraina? Beh, io credo che dipenderà molto dai mezzi che avrà, dalle possibilità. Parli anche di Zelensky, l'abbiamo detto tante volte, 3 anni di guerra generano una stanchezza profonda in un paese. Quello che ho avvertito, come tanti cronisti in realtà che hanno attraversato il paese, che forse più forte della stanchezza c'è solo la certezza di non voler cedere ad un regime che non è, come dire, sai, il mondo dell'est europeo l'ha conosciuto profondamente un certo meccanismo, ed è quella società che oggi si sente molto vicino all'Europa, un'Europa in difficoltà, innegabile. Però, come dire, i prossimi passi saranno essenziali e probabilmente forse sarà anche il momento che i grandi paesi d'Europa, l'Italia compresa, faccia sentire una propria linea.
Gigi Donnelli, grazie. Siamo partiti da qua, dallo scenario e dalle notizie che arrivano, insomma, il flusso è abbastanza costante per quanto riguarda la telefonata Putin-Trump, ma anche Trump-Zelensky.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno,
E allora avete capito dalla musica e da Lucio Corsi che stiamo parlando di Sanremo, stiamo per parlare di Sanremo e stiamo per farlo in collegamento con Marta Cagnola. Ciao Marta, buongiorno, ben ritrovata.
Ciao Alessio.
Eccoti
bentornati
qua.
Voi al Teatro Ariston di Sanremo.
Ecco, ci rilassiamo un pochettino con te dopo questa pagina, diciamo, di hard news, no? E allora, possiamo parlare degli ascolti, la seconda serata è andata un pochino più in basso, possiamo parlare della giuria del televoto che, diciamo, comincia a entrare in azione, quindi cambia un pochettino anche la classifica, e poi di quello che vedremo stasera. Marta, vai tu, vai, raccontaci.
Allora cominciamo con gli ascolti, sì, cala un pochino, ma quello si chiama in gergo il calo fisiologico della seconda serata, cioè ovviamente sulla prima c'è più curiosità, si sentono tutte le canzoni per la prima volta, quindi c'è un filino tradizionalmente di calo tra la prima e la seconda serata, succede sempre, l'importante quindi è guardare il risultato rispetto all'anno precedente. Seconda serata 11.700.000 spettatori, pari al 64,5% di share, l'anno scorso 61% di share, quindi ci sono più di 4 punti percentuali. Se qualcuno mi chiedesse qual è stato il correttivo della total audience, cioè i dati che vengono aggiunti grazie alle nuove rilevazioni, sono circa 400.000, quindi insomma il correttivo abbiamo capito che sposta veramente di poco in alto l'asticella. Quindi per quanto riguarda gli ascolti, Carlo Conti però non è uno che si esalta moltissimo, dice: sono moderatamente felice, non mi sarei abbattuto se ci fossero stati risultati non clamorosi, ma non mi esalto con questi risultati, si continua a pedalare, grande understatement sempre per Carlo Conti. Giustamente hai detto le classifiche. Seconda e terza serata con un metodo di voto diverso, la prima serata sala stampa, TV e web, seconda e terza serata un mix tra televoto e radio, la giuria delle radio, della quale anche Radio 24 fa parte. Non esistono due dati disgiunti, quindi non sappiamo quanto incidano le classifiche del televoto e quanto quella delle radio sui vari artisti, perché la classifica è solo una. Devo dire che però per la classifica di ieri sera, cioè Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi, cambia pochissimo rispetto alla classifica della prima serata. Ovviamente Giorgia, Cristicchi, Lauro e Corsi, che erano già nella cinquina della prima sera, tornano in quella della seconda sera, perché non c'è Bruno Risas che canterà stasera, e c'è questo invece approdo nella cinquina di Fedez. Sarà state le radio? Sarà stato per il voto? Non lo sappiamo. Questa sera ci sono gli altri 14 campioni, essendoci stato il
numero dispari diviso in due numeri
sì, il ritiro di Emischilla.
Certo.
Però dai, possiamo festeggiare un po' questo risultato di Lucio Corsi, visto che a Radio 24 abbiamo tifato per lui fin dall'inizio, addirittura prevedemmo a Radio Tube il giorno prima dell'annuncio del cast di Sanremo.
Qua è un brulare maestatis questo qua, o sta includendo, no?
Radio Tube. La sua redazione, diciamolo, prevedemmo il risultato perché mandammo in onda un'intervista a Lucio Corsi il giorno prima dell'annuncio dei Big, dicendo: domani aspettatevi una sorpresa, e aspettatevi una sorpresa quando arriverà sul palco dell'Ariston, perché siamo suoi fan da tanto tempo.
È piaciuto a voi, ma è piaciuto anche al pubblico, effettivamente, perché insomma
pensarsi
dietro quei nomi lì.
E posso dirti, e non l'abbiamo ancora visto nel duetto con Topo Gigio, che vedremo venerdì sera, quello sarà tutto da vedere. Noi lo abbiamo incontrato, Lucio Corsi, e gli abbiamo chiesto: ma hai paura di questo palco? E siccome Lucio Corsi è originale, strampalato, è naturalissimo, sentite un po' cosa ci ha risposto.
Sentiamo. No, la musica non è competizione, no. Le gare non mi piacciono, in musica, poi seguo le motociclette. Quelle gare mi piacciono, ma perché? Perché la velocità ha a che fare con l'aria e la musica ha a che fare con l'aria, c'è lo stesso elemento, e poi entrambe le cose hanno a che fare col tempo, sia le canzoni che la velocità, e la velocità l'amo perché lotta col tempo, io il tempo non lo sopporto, questo fatto che passa così veloce mi sta altamente antipatico, e i motociclisti lottano contro il tempo, perciò li stimo.
Lucio Corsi al microfono di Marta Cagnola, che saluto e ringrazio. Rientriamo in diretta qua da studio perché il tempo a disposizione è finito, però vi ricordo che le interviste di Marta Cagnola, le video interviste di tutti i cantanti, le trovate sul sito di Radio 24. 13:31, 30 secondi break, ritorniamo tra poco con le altre notizie. 349 238 6666.
giorno.
Ecco le notizie di oggi. Auto lanciata su una manifestazione a Monaco, un morto e 28 feriti, non esclusa la pista del terrorismo, fermato un 24enne afghano. Eletti i 4 giudici della Consulta, dopo uno stallo di mesi trovata l'intesa sui nomi Marini, Luciani, Sandulli e Cassinelli. Trump avvia colloqui con Putin e Zelensky, frena sulla NATO, Kiev non può entrare nell'alleanza. In Europa il no di Scholz a una pace imposta all'Ucraina. Intanto Israele e Hamas confermano l'accordo verso un nuovo scambio di prigionieri e ostaggi domani. Mondiale di sci, Federica Brignone in testa dopo la prima manche dello speciale. Calcio stasera in Europa League, la Roma in trasferta con il Porto e poi Sanremo, seconda serata con una lieve flessione di ascolti. In testa i più votati Giorgia, Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. Eccoci qua, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati di nuovo da Alessio Maurizi, come sempre 349-238-6666 per i vostri messaggi. Adesso però andiamo alla sesta puntata del Mondo di Trump, l'iniziativa del Sole 24 Ore che vi abbiamo già raccontato qua in altre 5 occasioni, perché questa è la sesta uscita. Questa volta parliamo di migranti. Il titolo scelto dal Sole 24 Ore è Immigrati, il muro della nuova America. Luca Veronese, collega del Sole 24 Ore, è qua con me in studio per raccontarci quello che ci sarà domani in edicola, questo nuovo inserto con cui prendiamo un po' di petto, no? Le decisioni di Trump. Luca, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Sì, il muro della nuova America è ovviamente simbolico perché la nuova chiusura annunciata da Donald Trump nei confronti dei flussi migratori, ma è anche un muro fisico che verrà costruito e che già in parte è costruito al confine col Messico, che è la principale, se non l'unica via di accesso dei migranti, soprattutto irregolari, negli Stati Uniti. Dunque, allora, questo speciale riguarda la priorità assoluta dell'amministrazione Trump.
Cioè, quantomeno in campagna elettorale e poi anche in termini di prime uscite, prime dichiarazioni, primi ordini esecutivi, insomma, prima ancora delle questioni internazionali di cui stiamo parlando adesso, c'è questo tema qua.
Esatto, probabilmente anche la vittoria di Trump alle elezioni è stata in gran parte dovuta a questo tema, cioè all'insofferenza degli americani cittadini residenti negli Stati Uniti, diciamo, nei confronti dei nuovi arrivi e dei migranti. E viene prima, come dicevi tu, addirittura dei dazi, delle guerre, di tutto il resto, perché è una questione interna sulla quale Trump può intervenire e è già intervenuto a partire dal primo giorno alla Casa Bianca.
Ecco, partiamo da qua proprio. Cosa, perché con Trump dobbiamo prendere poi, diciamo, a riferimento annunci, dichiarazioni, ordini esecutivi e tweet no perché è il passato, diciamo, per quanto adesso con X è tornato anche su X. E poi che cosa c'è di concreto per ora sui migranti?
Allora, ci sono degli ordini esecutivi con i quali Trump ha dichiarato l'emergenza nazionale al confine con il Messico. Cosa vuol dire? Che dichiarare l'emergenza nazionale gli permette di fare una serie di azioni e di interventi pesanti, per esempio usare i militari contro, quindi l'esercito, contro i migranti al confine. Per esempio bloccare il confine invocando il rischio di malattie o comunque, appunto, di nuovo questioni di interesse altissimo, prioritario e di emergenza nazionale. E l'ha fatto assieme, come dicevi tu, mescolando dichiarazioni, annunci, memorandum, decreti, studi e dichiarazioni soprattutto sui social che riguardano anche altre questioni che sono una minaccia su chi vorrà entrare e su chi è già negli Stati Uniti, perché una parte dei programmi annunciati da Trump riguarda l'azzeramento di tutte quelle politiche di accoglienza che l'amministrazione di Biden aveva inserito, per esempio per la riunificazione delle famiglie, per non mandare via persone che da decenni sono integrate benissimo nella società
americana.
Perché poi
si fa presto a dire migranti, ma ci sono tanti livelli, tante categorie, tante persone, tante storie diverse, ognuna si porta dietro regole, leggi, ma anche storie umane e non solo, diverse, quindi poi va tutto affrontato, diciamo caso per caso andrebbe, andrà probabilmente, perché poi ci saranno anche ricorsi, giudici, quindi insomma non è una questione semplice. Come avete fatto però, e qui ritorna all'iniziativa Il Mondo di Trump, Il Sole 24 Ore, domani in edicola, lo anticipiamo il giorno prima a Effetto Giorno su Radio 24, come avete fatto per fisco, sanità, diritti civili, clima e difesa, però si cerca di capire quali sono poi gli impatti, no, di queste decisioni che nel giro di poche ore hanno cambiato in alcuni casi proprio le carte in tavola con queste iniziative di Trump. Qua per quanto riguarda i migranti, gli impatti che state diciamo analizzando e che poi possono essere letti anche in chiave italiana, no? O europea, quali sono, Luca?
Allora, ovviamente la questione secondo me è prima di tutto umanitaria, ci sono intere famiglie, milioni di persone che rischiano di essere espulse, essere allontanate quindi dalla loro vita, dalla loro abitudine, e questa è l'emergenza ovviamente umanitaria che affrontiamo attraverso un intervento di Amnesty International in pagina, quindi con il loro portavoce Riccardo Nori in pagina, che ci spiega dal punto di vista delle persone, perché i migranti sono persone prima di tutto, ok? Poi sono numeri, sono tante cose, sono una risorsa, sono tutto quello che vogliamo, però prima di tutto l'emergenza è umanitaria. C'è però anche, e questo, a questo forse è più sensibile anche la parte la destra repubblicana negli Stati Uniti, un impatto economico forte, perché tanto per dare un'idea,
sì,
gli immigrati irregolari negli Stati Uniti sono 11 milioni, sono il 4% della forza lavoro, e qui già c'è una domanda: ma come, sono senza documenti, irregolari, clandestini, e lavorano? Sì, lavorano. Lavorano soprattutto in tre stati, che sono quelli di frontiera, Texas, la California e l'Arizona, e lavorano nell'agricoltura, per esempio, sono il 50% della forza lavoro dell'agricoltura, nei servizi.
Quindi se davvero passasse questa espulsione di massa, poi ci sarebbe tutto un vuoto da quel punto di vista.
Ed è questo che ci spiegano i due professori della LUIS che abbiamo coinvolto, e quindi Christopher Hein e Alfonso Giordano. Il primo appunto dicendo che attenzione, perché bloccando gli irregolari si bloccano anche i regolari, e perché con queste leggi, queste misure, Trump rischia di mettere veramente un muro al confine. E l'altro ci spiega che le cose vanno anche di pari passo, cioè l'immigrazione è regolare, diciamo di basso livello, quella che noi siamo abituati a considerare, va assieme all'immigrazione di alto livello, di gente molto preparata, con capacità nelle scienze matematiche, ingegneristiche, in tutto il resto. E questo...
Elon Musk ha commentato, no, pubblicamente, che non è d'accordo su questa cosa.
Infatti dentro l'amministrazione c'è questa doppia anima, c'è chi vorrebbe bloccare i flussi immediatamente e chi invece dice attenzione, perché c'è in gioco anche il futuro degli Stati Uniti, il futuro dell'innovazione negli Stati Uniti e delle imprese.
Insomma, domani con la nuova iniziativa del Sole 24 Ore, Il Mondo di Trump, in edicola tutto quello che abbiamo semplicemente anticipato qua con Luca Veronese, che ringrazio e saluto. Noi adesso ci fermiamo perché tra poco, dopo il punto autotrasporti, poi torniamo di nuovo in diretta con Giulia Crivelli.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In primo piano oggi l'aggiornamento sul mercato dei veicoli industriali, numeri, percentuali e tendenze che rappresentano parametri significativi per assaggiare l'andamento del comparto in un momento segnato dall'incertezza e al tempo stesso dalla necessità di rinnovare le flotte nel segno della sostenibilità e della sicurezza stradale, alla luce anche degli obiettivi imposti da Bruxelles, obiettivi ritenuti da più parti irraggiungibili. Allora chiamo in causa Paolo Starace è il presidente della sezione veicoli industriali di Unrae, è collegato con noi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora, ci sono i dati del mercato, dati di gennaio, quindi i primi dati del 2025, cosa ci dicono?
Ma i numeri di gennaio ci confermano quello che già è in atto e in corso dal secondo semestre dell'anno scorso, una flessione a doppia cifra. Parliamo di un mercato complessivo sopra le 3,5 tonnellate in flessione del 13,7%, e quello dei pesanti in flessione del 10,1, quindi comunque una flessione rilevantissima. A queste preoccupazioni di gennaio si aggiungono purtroppo per noi i dati ultimi pubblicati sulla produzione industriale, che sono almeno 3,5 del 2024, vuol dire un dato che è il peggiore dalla crisi del 2008. Se a questo aggiungiamo l'aumento delle ore di cassa integrazione nel 2024 aumentato del 20%, capiamo bene che il contesto economico in cui viviamo è molto complesso e chiaramente il veicolo industriale risente moltissimo della produzione industriale, cioè meno merce prodotta, meno merce magazzino, meno trasportato e quindi meno domanda di veicolo industriale.
E come dicevo prima, se le aziende sono in difficoltà in questo tempo così incerto, diventa difficile traguardare gli obiettivi del Green Deal comunitario.
Corretto, questo è assolutamente vero. Del resto, voglio dire, questo elemento è un elemento secondo noi che rimane e deve rimanere al centro dell'agenda non solo italiana ma anche dell'Unione Europea. Detto questo, probabilmente potremmo anche concentrarci di più con uno svecchiamento del parco che rimane comunque, soprattutto per l'Italia, il più anziano d'Europa, con una media che supera abbondantemente i 14 anni.
Ecco, al di là della montare delle varie campagne di incentivi, c'è chi contesta i criteri di erogazione dei contributi. Voi come la pensate?
Ma per quello che abbiamo visto anche nel recente passato, voglio dire, di fatto gli incentivi non spostano, diciamo così, i volumi della domanda, ma la disturbano solamente. Quindi, se gli incentivi devono essere impostati in questi termini, sia in ragione del budget stanziato che delle modalità di erogazione, francamente, per quanto ci riguarda, potremmo farne anche meno, che tanto non cambiano la sostanza.
E tutto questo mentre in sottofondo aleggia la politica protezionistica di Trump, i dazi e via dicendo.
Beh, assolutamente sì, Trump rappresenta la variabile impazzita e come tutte le variabili impazzite può determinare un ulteriore problema, i dazi sicuramente lo sono, gli Stati Uniti sono il secondo mercato per export dell'Italia dopo la Germania, quindi sicuramente un mercato rilevantissimo e che i dazi comporterebbero chiaramente un crollo delle esportazioni e questo è un tema sicuramente rilevante, così come se ad esempio si ponesse fine al conflitto con l'Ucraina si potrebbe magari sperare in un allentamento delle pressioni ad esempio sulla bolletta energetica o su altri elementi che in questo momento pesano molto su quelle che sono l'inflazione e il costo della vita.
Secondo voi come si potrebbero contrastare i dazi USA?
Qui abbiamo fatto male i decenni scorsi a livello europeo, nel senso che avremmo dovuto investire, come ha anche suggerito Draghi, una sorta di piano Marshall 2, dove in qualche modo l'Europa deve rafforzare la propria industria, la propria economia e rappresentare, diciamo così, un interlocutore dal punto di vista proprio economico, perché di fatto qui parliamo di una guerra, diciamo, commerciale, dal punto di vista economico un interlocutore con una linea commerciale diversa. Oggi noi purtroppo siamo sotto scacco dalle economie, diciamo così, più forti e questo ci penalizza moltissimo.
Paolo Staraccio, RAE, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Prima si diceva delle incertezze che stanno segnando questo tempo per l'autotrasporto, come peraltro per altri comparti cruciali per la vita, per l'economia di un paese. Lunedì prossimo andrà in scena la protesta di Trasporto Unito. A Roma un corteo di tire in marcia per le strade della capitale. La mobilitazione, si legge in una nota, è stata organizzata per accendere i riflettori sulla totale e assoluta sottovalutazione delle problematiche che affliggono il mondo dell'autotrasporto emarginato dalle priorità del governo. Punto autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
It should be Parliament that makes the rules on immigration. It should be the government that makes the policy. That is the principle, and the Home Secretary is already looking.
Mr. Speaker, he did not answer the question. If he plans to appeal, then the appeal may be unsuccessful.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno, abbiamo sentito le voci di Keir Starmer, sì, della leader dell'opposizione, quella leader di origine nigeriana che in alcune chat del partito del Labour è stata oggetto di insulti razzisti e ci sono anche state delle dimissioni per questo, perché nel Regno Unito per certe cose ci si dimette. Però il tema è del resto quello che hai trattato con Luca Veronese e che è stato così centrale nella campagna elettorale di Trump, l'immigrazione clandestina. Questo scambio in Parlamento riguardava in particolare le norme per il rimpatrio di chi chiede asilo in particolare dalla striscia di Gaza, perché mentre chi chiede asilo dall'Ucraina molto spesso ha visto accolta le sue domande, in questo momento chi chiede asilo dalla striscia di Gaza spesso viene rifiutato, e su questo lo incalzava l'opposizione dicendo ma queste sentenze delle corti andrebbero in qualche modo strutturate, e Keir Starmer molto con molta diciamo sì. assertività barra aggressività le risponde che non sono le corti, se vi suona familiare questa spiegazione, che non sono i tribunali, non sono i giudici, non sono appunto le corti a decidere la politica migratoria del Regno Unito, ma è il Parlamento. E quindi, come abbiamo visto, quei rimpatri forzati di cui abbiamo visto le fotografie nei giorni scorsi. Quindi questo per dire che davvero resta una questione primaria anche nel Regno Unito, che peraltro sappiamo ha anche tanti problemi economici.
Siamo partiti da qua, che altro in primo
Senti,
piano?
Velocissimo, negli Stati Uniti, sì. anche se ne avete parlato tanto, c'è un tema che è su tutte le prime pagine dei sì. giornali e dei siti, ed è quello di questo secondo enorme, diciamo, coda d'inverno, o forse vera manifestazione, visto che siamo solo a metà febbraio. Ci saranno circa 90 milioni di persone negli Stati Uniti che avranno o problemi a spostarsi o anche con l'elettricità, perché arriveranno delle nevicate e delle tempeste di neve e di vento, soprattutto anche sulla West Coast, che insomma causeranno parecchi danni. Il Washington Post ipotizza che, naturalmente col via libera di Donald Trump, a questo punto Israele si stia preparando a attaccare direttamente l'Iran, che per carità è un target di Israele da tantissimo tempo, perché Iran finanzia molte delle forze che poi combattono contro Israele. In Francia c'è molta enfasi su questa, diciamo, inversione di marcia di molti paesi europei e dell'Unione Europea stessa sulle politiche green, perché le misure sono state troppo veloci. L'auto è l'esempio migliore, ma non è l'unico settore che dovrebbe in teoria rispettare delle regole molto stringenti che fanno perdere competitività all'industria e anche ai servizi dell'Europa. E poi ti porto in Germania, perché lì ormai veramente mancano pochi giorni. Ieri abbiamo sentito Friedrich Merz, oggi sentiamo Weidel, oggi sentiamo Sarah Wagenknecht, che è la leader di questa formazione di sinistra estrema, diciamo.
Also, das heißt, die wirklich Reichen in unserem Land, die sind ja nicht reich, weil sie arbeiten, sondern sie sind reich, weil sie ein großes Vermögen geerbt haben und aus diesem Vermögen sehr viele Erträge beziehen.
Meine Güte.
Und die werden, es gibt ja Berechnungen, Steuernetzwerk hat das berechnet, zum Beispiel Frau Klatten, eine Milliardärin, Großanlegerin bei BMW.
Qui il tema è la patrimoniale, e Sarah Wagenknecht ha sempre detto, e lo ribadisce di continuo, che se entrerà in una coalizione, o se dovesse avere, insomma, se potesse entrare in una coalizione dopo le elezioni del 23 febbraio, imporrà una patrimoniale sui wirkliche Reiche, cioè sugli ultra ricchi tedeschi, perché dice gli ultra ricchi tedeschi sono spesso persone che non hanno fatto fortuna con loro imprese o con loro avventure imprenditoriali, ma hanno ereditato queste ricchezze. È un tema questo della tassazione sui grandi patrimoni, che come sappiamo è stato toccato, sfiorato più volte anche in Italia, anche in Francia, e poi nessuno di partiti di sinistra, intendo naturalmente, hanno mai avuto poi il coraggio di proporla davvero, quindi vedremo.
Allora, che altro, Giulia?
Guarda, un ultimissimo accenno all'Austria, perché ne avevamo parlato tanto anche prima di Natale. Sono 4 mesi che si è votato in Austria. La FPÖ, il partito di estrema destra austriaco, quello che fu di Jörg Haider, aveva avuto un grande successo, non abbastanza per governare da solo, ma il capo dello Stato gli aveva affidato al leader Kickl comunque l'incarico di formare un governo e quindi di esserne poi il cancelliere. Ieri ha detto rinuncio, perché nessuno vuole di fatto costruttivamente costruire un'alleanza con noi e io non scendo a compromessi sui nostri programmi elettorali. Se vuoi possiamo sentire la sua voce.
Am 12. Februar 2025 hat in den frühen Nachmittagsstunden FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl Bundespräsident Alexander van der Bellen darüber informiert, dass die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP gescheitert sind.
Quindi negoziati finiti, si ricomincia da zero, e il tema è quello che ci siamo detti tante volte: questi partiti sono molto forti, questi partiti di estrema destra,
però devono fare delle alleanze.
Ma non sono pronti, forse perché non possono fare passi indietro rispetto ai loro.
Non vogliono compromettersi, vogliono mantenere questa immagine.
Solo che così, appunto, situazione di stallo. L'Austria è senza un governo da 4 mesi.
E adesso che succederà? Dovranno valutare altre maggioranze?
Sì, o riassegnare l'incarico se Kickl si impegna a negoziazioni con un respiro un po' più ampio. Non so dirti, davvero, siamo in terre sconosciute.
Dovranno valutare se escludere loro e fare con gli altri partiti, insomma, no? Abbiamo vissuto anche noi nel 2018 una situazione di incertezza. Giulia, qualcos'altro, un ultimo titolo?
Guarda, se vuoi un ultimo titolo sui giornali cinesi, dove si parla molto, legandosi alla grande kermesse dedicata all'intelligenza artificiale che c'è stata in Francia, si ribadisce come per aumentare l'entusiasmo di tutti sugli sforzi cinesi e i successi cinesi nell'intelligenza artificiale, che questo è il nuovo fronte del paese, sia di investimento che di competitività internazionale.
Benissimo, ci fermiamo qua per la puntata di oggi, è tutto. Con Roberta Frisani in regia, Laura Faggini in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.